Gentili studentesse, gentili studenti, buongiorno. Questa lezione riguarda la prevenzione. Vi ho già detto nella parte introduttiva che la prevenzione è uno degli elementi fondanti della psicologia di comunità, più in generale direi del lavoro di comunità. L'idea in realtà è molto semplice. L'idea è che è meglio prevenire che curare, è meglio arrivare prima che il danno sia avvenuto piuttosto che dover intervenire a riparare il danno. Quindi si tratta di un'idea, diciamo, di buon senso in qualche modo, ma di cui non vediamo sempre una traduzione concreta nelle politiche sanitarie o sociali di un paese. Perché, come vedremo, la prevenzione anche della salute delle persone ha molto a che fare con le condizioni sociali più che semplicemente sanitarie. Abbiamo visto che parlare di prevenzione implica un cambiamento di paradigma dall'approccio curativo all'approccio preventivo, dall'individuo alla comunità e anche dalle divisioni tra discipline, pensate alla divisione tra psicologia, pedagogia, medicina, a un approccio che invece deve essere per forza collaborativo. Nella slide successiva, la slide numero 3, voi potete vedere una torta, come si suol dire, è un modello presentato già alcuni anni fa da due autorevoli epidemiologi e studiosi di medicina e di salute pubblica, che ci indica, naturalmente sono delle stime, ma quanta parte ha il sociale rispetto al sanitario nel determinare la salute di una popolazione. E secondo questi autori, che sono Tarlov e St. Peter, le caratteristiche sociali della società e l'ecologia e le condizioni di vita hanno l'impatto davvero più importante, insomma, secondo loro. Sono questi aspetti che influenzano, almeno per la metà, le condizioni di salute di una popolazione. E tra le altre cose che determinano, diciamo che influenzano, che costituiscono le caratteristiche sociali della comunità, come abbiamo visto nella lezione precedente, c'è anche il gap tra ricchi e poveri e, come dire, in parallelo le politiche di welfare che una società mette in atto. L'assistenza medica vale, diciamo, diciamo il 20%, grosso modo, guardando questo disegno, è naturalmente importante, poi in questi giorni è molto importante, no? Nei giorni del coronavirus il funzionamento degli ospedali ci appare come molto importante, però la prevenzione del coronavirus in questo momento è affidata al comportamento delle persone e quindi non tanto all'assistenza medica che risolve il problema quando il problema è già avvenuto ed è già grave, ha già un impatto grave. Gli stili di vita hanno anche un impatto importante, ma secondo questo disegno, questa torta, non più, diciamo, del 15%, forse il 20%. E gli stili di vita sono, diciamo, gli elementi su cui noi psicologi, educatori, operatori sociosanitari di solito interveniamo quando facciamo, diciamo, insegnamenti, sensibilizzazione sul fumo, sull'alcol, sul movimento fisico, l'alimentazione. Quindi gli stili di vita sono molto importanti, ma non sono davvero la cosa principale. Quindi dobbiamo saperlo quando facciamo prevenzione, concentrandoci su questi aspetti. Alla biologia e alla genetica resta diciamo, un ruolo molto limitato. Certo, per esempio, per quanto riguarda le malattie rare, è molto importante in questo momento in cui siamo sottoposti allo stress, al rischio del coronavirus, la ricerca biologica ci sembra molto importante, però davvero nella salute generale delle popolazioni è molto più importante l'ecologia e le condizioni di vita generali di quanto non sia la ricerca genetica medica. Pensate a società, diciamo, più povere, a comunità molto più povere della nostra, qual è l'impatto, per esempio, di avere acqua potabile, a sufficienza, di avere un sistema fognario che funziona. Ecco, l'acqua potabile e il sistema fognario è quello che ha, diciamo, determinato un miglioramento consistente della salute delle popolazioni a fine 800, per esempio. C'è da dire che, questo è un dato che trovate anche nel libro, risale ad alcuni anni fa, ma le cose non sono sicuramente cambiate in maniera sostanziale. In Italia solo il 5% della spesa sanitaria è dedicato alla prevenzione. È qualcosa che ritroveremo in altri contesti in cui davvero per la prevenzione si spende molto poco. Nella slide numero 4 affrontiamo la questione di come definiamo la salute. Come definiamo la salute? Forse la cosa più istintiva, più ovvia e anche storicamente più, diciamo, tipica è di considerare la salute come l'assenza di sintomi, l'assenza di malattie. Poi naturalmente c'è tutta un vissuto soggettivo, ognuno di noi si considera in salute secondo parametri che possono essere anche molto diversi. Un ventenne dirà che è in salute se è in grandissima forma, un ottantenne dirà che è in salute se sta abbastanza bene. Abbiamo però bisogno di definizioni che ci guidino nella nostra attività di prevenzione e di promozione. E qui è molto interessante il percorso che ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità negli ultimi decenni, io direi forse almeno 3-4 decenni, nel senso che la salute è sempre meno definita come un'assenza di sintomi, o anche la longevità delle persone, quanto come uno stato di completo benessere. L'OMS definisce la salute come un completo benessere fisico, psicologico e sociale. Allora, naturalmente, questo è un po' un'illusione, no? Solo in brevi momenti della nostra vita raggiungiamo uno stato di completo benessere, fisico, psicologico e sociale. Però è interessante come obiettivo a cui tendere. Per quanto riguarda la promozione della salute mentale, l'OMS ha fatto una formulazione che è anche molto interessante, perché va al di là di quella definizione di salute che abbiamo appena considerato. La salute mentale è uno stato di benessere, ma non statico, non è il benessere così fine a se stesso. È uno stato di benessere in cui l'individuo realizza le proprie abilità e fa fronte ai normali stress della vita. Lavora produttivamente, fruttuosamente ed è capace di portare un contributo alla propria comunità. Questi sono per l'OMS gli elementi che definiscono uno stato di benessere psicologico. Anche qui siamo molto ambiziosi, però pensate anche con esempi molto piccoli, molto semplici, quanto è importante poter vivere a fondo, direi, sviluppare le proprie abilità, quanto è importante per noi, per il nostro benessere psicologico, ma anche per tutta la comunità. E anche essere in grado di portare un contributo, aiutare gli altri. Vedremo più avanti, quando parleremo del sostegno sociale e anche dei gruppi di mutuo autoaiuto, quanto essere di aiuto agli altri, fa bene anche a noi, fa bene anche a chi aiuta. Come forse avete già intuito, parlare di promozione della salute è qualcosa che va al di là della prevenzione. Quando parliamo di prevenzione, parliamo di prevenzione delle malattie, arrivare prima delle malattie. Quando parliamo di promozione della salute, parliamo di creare le condizioni in cui le persone possono essere in buona salute. E qui entrano tutti quei concetti che sono i concetti di cui abbiamo già parlato in psicologia di comunità, lo sviluppo positivo, le competenze sociali, ne parleremo più avanti, ma anche il capitale sociale, le qualità morali. Quindi sono tutti elementi che ci permettono di lavorare sulla promozione della salute e, come vedremo più avanti, sono tutti elementi che possiamo migliorare e che possiamo aiutare gli altri a migliorare o a costruire. Come vi dicevo nella lezione introduttiva, la psicologia di comunità ha questo atteggiamento molto pragmatico e molto ottimista, che ci viene forse più dalla tradizione nordamericana che dalle nostre tradizioni europee. C'è un po' l'idea che si può imparare a fare tutto, cioè qualsiasi cosa può essere migliorata, qualsiasi elemento della nostra, delle nostre caratteristiche, dei nostri modi di essere può essere migliorato. A volte questo ci sembrerà un'illusione, ma penso che come operatori sociosanitari, lo dico in termini molto ampi, è una buona strategia, è bene avere questo atteggiamento. Quali sono le condizioni e le risorse fondamentali della salute? Qui addirittura riandiamo alla prima conferenza internazionale della promozione della salute negli anni 80, ma è interessante vedere questa lista perché ci rimanda alle determinanti della salute che abbiamo considerato nella slide numero 3. Quindi siamo adesso nella slide numero 5 e le condizioni fondamentali per la salute sono intanto la pace. Solo in condizioni di pace poi si può garantire alloggio, istruzione, cibo, reddito, ecosistema stabile, risorse sostenibili, giustizia ed equità sociale. Basta pensare a quello che succede nelle zone di guerra, quello che succede in Siria in questi anni, in questi momenti. Basta pensare a quello che succede nei campi profughi, pensiamo a quello che succede nelle isole greche che accolgono tantissimi rifugiati, persone scappate dalla guerra o dalla miseria. Le condizioni di salute sono disastrose, le persone muoiono, i bambini muoiono e chi non muore ne sarà segnato vita per quanto riguarda la salute psicofisica. Ma il lavoro dei medici, il lavoro dei volontari è assolutamente fondamentale, ma senza, diciamo, pace, senza condizioni socio-economiche generali, almeno minime, la salute non può essere garantita. Sempre, diciamo, come eredità di questa importante conferenza, alcuni elementi che abbiamo già visto: la promozione della salute è fortemente multidisciplinare e comunque richiede politiche pubbliche, interventi psicosociali e interventi di educazione e formazione. Un altro elemento molto importante, siamo un po' su un altro piano, sempre nella slide numero 5, e come è stato, diciamo, configurato il ruolo dell'operatore sociosanitario nella promozione della salute. Qui ci sono i termini in inglese perché tutto questo, diciamo, ci viene dalle organizzazioni internazionali, anche, come vi dicevo prima, un po' un'impronta anglosassone. Quindi in inglese queste caratteristiche del ruolo dell'operatore sono enable, mediate and advocate. Enable vuol dire abilitare e il senso è rendere possibile, dare alle persone le condizioni per facilitare anche. Quindi questo è molto importante perché ci dice che non dobbiamo dare alle persone delle cose già belle fatte, perché questo lascia il tempo che trova, non è molto utile, dobbiamo metterli nelle condizioni di sviluppare le loro capacità e i loro punti di forza. Mediate vuol dire un ruolo di mediazione. L'operatore sociosanitario, di nuovo in termini molto ampi, dallo psicologo all'educatore, a chi lavora nelle strutture sanitarie o sociali, si trova a volte nella necessità di mediare tra la persona che viene a chiedere aiuto, sostegno e l'istituzione. Questo è un lavoro che chi fa lavoro sociale conosce molto bene. Advocate è un termine anglosassone, non vuol dire avvocato, non è l'avvocato difensore in tribunale, è qualcuno che parla per te quando necessario, porta avanti le istanze di chi non ha voce, aiuta chi non ha voce a far sentire la propria voce, i propri bisogni. Quindi un ruolo che va ben al di là del, diciamo, del servizio definito in termini sanitari, psicologici, sociali, ma che aiuta le persone a diventare attive, a trovare le risorse a lungo termine per stare bene. Nella slide numero 6 vediamo il principale o forse il più antico modello di prevenzione che naturalmente serve non solo dal punto di vista teorico ma anche come una guida per gli interventi. La prevenzione è diciamo visualizzata in tre livelli di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. È bene averli in mente anche se di fatto questi tre livelli sono su una continuità e a volte vedrete che poi nella pratica qualcosa che è considerata prevenzione terziaria diventa prevenzione secondaria o viceversa. Forse non sono molto chiara, ma lo vedremo con qualche esempio concreto. Allora, cos'è la prevenzione primaria? È una prevenzione rivolta a tutta la popolazione che è volta alla riduzione delle condizioni dannose e quindi si previene del tutto l'insorgenza della malattia o del problema. Per esempio, le campagne mediatiche sulla violenza contro le donne oppure sui rischi del fumo o dell'alcol sono degli esempi di prevenzione di tipo primario. Vogliamo intervenire perché questi fenomeni dannosi e drammatici non avvengano. Se facciamo un sistema, se costruiamo un sistema di cure in gravidanza, che significa molte cose, significa controlli medici, significa però anche interventi educativi, significa distribuzione di pasti alla popolazione indigente, quindi tutta una serie di attività rivolte a tutta la popolazione di donne che aspettano un bambino, questa è prevenzione primaria. Ci rivolgiamo all'insieme della popolazione, che è ancora sana nel suo insieme, non agli individui che hanno dei problemi o che potrebbero averli, e mettiamo in piedi un sistema che vuole migliorare la salute delle donne in gravidanza e quindi prevenire un parto prematuro, un bambino malato e così via. La prevenzione secondaria riguarda invece gli individui che sono già a rischio. Spesso in medicina viene identificata con lo screening, la diagnosi e l'intervento precoce. Quindi in questa ottica il problema c'è già stato, ma se interveniamo precocemente, lo individuiamo, possiamo intervenire prima. Un altro esempio sarebbe per esempio di distribuire degli integratori alimentari o dei pasti alle donne incinte di certi quartieri della città o di certi gruppi sociali particolarmente sfavoriti. La prevenzione terziaria è rivolta a chi ha già un problema. Spesso si identifica con la cura. Una persona, per esempio, che ha avuto un infarto, che ha avuto un ictus, che ha avuto un incidente grave sul lavoro, per esempio in automobile, la prevenzione terziaria consiste nella riabilitazione o in un supporto psicologico, di modo che il danno che c'è già stato e che non può essere risolto completamente non si aggravi, per esempio, con una forma depressiva o con un peggioramento delle condizioni di vita, diciamo che non è indispensabile rispetto al danno, per esempio, fisico o neurologico. Ecco, fermiamoci qui e nella seconda parte continuerò con il resto della lezione.